Caro prof, sai che guardavo ultima puntata del 2021. Prossimo anno sì. Entriamo nell'undicesimo anno. E io sono ancora quasi per l'undicesima volta, sono quasi i banchi di scuola, pluriripetente.
Sì, vabbè, ma a furia di essere pluriripetente, no, una laurea d'onore un po' che arriva.
Perché allora, proposta, no? In un paese, in provincia di Pordenone, hanno messo l'assessore alla gentilezza.
Oh, che bello.
È vero, abbiamo parlato della gentilezza e tutto, ma allora adesso ci scherziamo su, no? Però, insomma, potrebbe essere una cosa adesso, secondo lei, è una fesseria oppure...
No, non è assolutamente una fesseria perché ne abbiamo bisogno, ne abbiamo tanto bisogno, già che i nostri rapporti ultimamente si sono rallentati perché non ci possiamo vedere di persona, eccetera. E quindi siamo meno abituati ad essere gentili con gli altri, secondo me.
Sì.
Quindi invece essere gentili vuol dire stabilire un clima in cui, un clima natalizio, in cui si sta tutti bene, in cui ci si aiuta più che altro.
Ah, però può essere la volta che si candida, magari qui ad Agos, se imbarassero un assessorato alla gentilezza, prof, io alzerei la mano. Adesso non si posso dire intenzione di voto, logicamente.
No, che venga fatto qualcosa per la gentilezza, sì, lasciamo perdere le candidature.
A proposito di gentilezza, occupazione delle scuole, no? Allora, a Roma, anche lo stesso istituto dove ha studiato sottoscritto, l'ITC Paciolo di Bracciano, mi
proprio quello.
Sì, ma lì c'era anche quando andavo a scuola io, prof.
Eravate birbanti?
Allora, i riscaldamenti non funzionavano, non si entrava a scuola. L'aria troppo umida, non si entrava a scuola. C'era una goccia che passava, non si entrava a scuola. Allora, domanda. E il fatto che noi adesso la buttiamo sul ridere, ma l'occupazione delle scuole, secondo lei, è una protesta efficace, giusta, oppure, come noi abbiamo aperto con il discorso della gentilezza, può essere questa l'arma vincente da parte dei professori e poi, di conseguenza, anche gli alunni per sopperire a tutto questo?
È che i rapporti tra alunni e gli insegnanti debbano essere improntati al rispetto più che alla gentilezza. Non ci piove, però che i ragazzi adolescenti debbano in qualche maniera provare ad esprimere il dissenso nelle maniere corrette, chiaramente non spaccando le cose o occupando solo per fare chissà che la notte, non è sbagliato. Sai, anche nelle tribù dei selvaggi c'era il rito dell'iniziazione, no? Quello in cui venivano chiusi in una capanna fuori del villaggio, eccetera, sottoposti a delle prove così. Io credo che le occupazioni delle scuole siano un po' questo, come le gite scolastiche del resto.
Ecco, sì, un po'.
Allora, che sappiano che ci sono delle regole, perché i ragazzi devono sempre avere un limite posto da chi ha più esperienza di loro. Poi questo limite cercano di romperlo, però fanno le prove fin dove possono andare. Ma che loro, in qualche maniera, si organizzino per esprimere dissenso o almeno esprimere la loro opinione e fare delle proposte, non semplicemente c'è la goccia che viene giù dal soffitto, non entriamo a scuola, punto. No, c'è la goccia che viene giù dal soffitto, facciamo uno studio tutti assieme a vedere, siamo in un istituto tecnico, poniamo quali sono i punti carenti dell'edificio e facciamo una proposta alla provincia, al comune che li mettano a posto. Cioè,
per certi versi è una cosa positiva di trovarsi, confrontarsi, nel senso che anziché stare ognuno sul proprio telefonino, sulle chat di gruppo, piuttosto sui social o altro, però insomma fino a un certo punto. E invece che ne pensa dello sciopero dei prof, che sono stati poche adesioni, anche se in realtà il PNRR sembra che destini tanto per le risorse sulla scuola e poco ai docenti, siamo sempre i peggio pagati,
esatto, siamo indietro nonostante l'eventuale aumento che ci sarà col prossimo contratto, siamo sempre indietro di 350 euro sulla media europea con gli stipendi e abbiamo perso soprattutto il 20% di potere d'acquisto rispetto agli ultimi 13 anni di blocco che ci sono stati degli stipendi. Il PNR stanzia sì tanto, ma stanzia tanto per le strutture, giustamente, perché il PNR deve essere un investimento che non è, diciamo, come si dice, di facile consumo, cioè deve rimanere in capitale. Certo che ci sono altre maniere.
C'è anche il capitale umano.
C'è il capitale umano e io sono convinta che anche la scuola più fatiscente del mondo, anche quella che si fa nel campo dell'Afghanistan sotto una tenda di plastica, se l'insegnante è bravo e ha passione, ci vogliono tutte e due le cose.
Abbiamo però bravi insegnanti, per questo c'è anche un premio, no? C'è l'insegnante dell'anno ed anche, ed anche un altro.
Atlante, che è un pezzo di quel Teacher Awards, sarebbe il Nobel per gli insegnanti che abbiamo citato negli anni scorsi, che è sostenuto anche dal giornale Repubblica e da altri enti, e invita gli insegnanti entro, mi pare, maggio a inviare i progetti che hanno già svolto e quest'anno per far vedere cosa sono riusciti a fare nonostante le date, le pandemie. E ci sono tanti esempi bellissimi di insegnanti che con passione hanno coinvolto i loro alunni a fare delle cose molto belle. E questi lavori finiscono su una piattaforma che c'è già, perché Atlante non è il primo anno che c'è, raggiungibile sul sito repubblica.com/scuola e possono servire di spunto ad altri insegnanti che vogliono ispirarsi, l'estensione delle buone pratiche si dice, no?
Okay.
Perché cose buone nella scuola italiana, nonostante tutto, ce ne sono tante. Poi sì, abbiamo le magagne e quelle...
Prof, io ho letto qualche giorno fa un articolo su un quotidiano nazionale di un prof che purtroppo è deceduto nel disastro di Agrigento, no? Una lettera che poi c'era scritta è diventata virale anche sui social, quindi magari si può anche trovare, di questo insegnante che fatalmente ha scritto questa lettera quando andava in pensione, no? E con molto amore verso i propri alunni, lo paragonava ad un viaggio in pullman. Io sono sceso dalla mia fermata, lasciamo a voi che continuate il pullman, il viaggio, insomma. E quindi, diciamo, questa qua è una cosa, quando un insegnante che va in pensione, che poi tragicamente purtroppo è scomparso, però una lettera, appunto, penso si possa anche trovare sui soci, i nostri piccoli ascoltatori volendo potranno farlo. Allora, cara prof, abbiamo, torniamo sugli argomenti più d'attualità. Noi abbiamo aperto in una maniera anche, diciamo così, diversa dai soliti, no? Quando accendiamo la televisione c'è un TG, no? Subito pandemia, numeri, sì. Perché è l'argomento chiaramente, noi abbiamo voluto
un pochetto essere nell'ultima puntata della,
però inevitabilmente non possiamo non parlarne perché la scuola è coinvolta. Adesso sì, ci sono misure più restrittive in Veneto con un solo positivo, se non sbaglio, mi dica lei.
Sì, esatto.
Tutta la classe
indagata. Sì, perché? Giusto? Perché abbiamo dei numeri mostruosi. Nella fascia d'età 6-10 anni l'incidenza media regionale è 873 su 100.000. Questo numero forse può dir poco, ma fa conto che quella degli adulti, che nel Veneto è già tantissima, è sui 450 su 100.000. Prima i bambini non si ammalavano, adesso fascia 6-10, cioè quelli della scuola elementare, 873 su 100.000, il doppio di quella degli adulti. E allora, per forza che la regione... Certo. Perché? Perché i bambini stanno assieme, stanno molto vicini, sono a scuola, sono asintomatici più.
Sì. Però per molti c'è anche il long covid, attenzione, perché i bambini con long covid, cioè questa qua purtroppo è una cosa che si contagiano, come ha detto lei giustamente, asintomatici possono contagiare e contagiarsi, però c'è pure il long covid, quindi sono partite però le vaccinazioni con i pediatri in prima fila, no?
Sì.
E mi pare però, prof, che pediatri nelle zone montane non ce ne siano moltissimi, mi metto nei panni loro, dico, spero che riescano a gestire tutto. Secondo le loro,
soprattutto io spero l'altra cosa, oltre i pediatri, perché in qualche maniera rimedieranno, metteranno altri medici o infermiere di pediatria, ma il problema è che i genitori portino i bambini a vaccinarsi, perché i genitori giustamente hanno detto, i vari locatelli eccetera, hanno dei dubbi, hanno paura, ma aspettiamo, ma vediamo cosa succede. 5 milioni di bambini americani sono stati già vaccinati e non gli è successo nulla. Vaccinazioni, i nostri bambini ne fanno tantissime, quindi a parte i Novax incalliti che lo fanno per partito preso, ma è importante vaccinare i nostri bambini per i bambini stessi,
certo.
Perché altrimenti avremo una quarantena dopo l'altra. Adesso hai appena detto, con queste nuove prescrizioni della Regione Veneto Reparto Sanità, che devono venire accolte da tutte le USL, un bambino è positivo, la classe è bloccata finché tutti non hanno fatto il tampone. Siccome il tampone ci vuole un po',
ci vuole
qua andiamo anche bene, ma da altre parti no, e parlano di fatti entro 7 giorni addirittura, intanto stanno a casa. Stare a casa vuol dire, ora che attivano la DAD, che viene attivata lentamente, ora che vengono fatti i tamponi, i genitori devono stare a casa. Se uno ha due figli, con 2 settimane già si è bruciato tutto il congedo parentale possibile per i figli,
certo,
in quarantena,
certo.
Quindi insomma, se li vacciniamo, concretamente stanno meglio i bambini, possono continuare a fare sport, perché altrimenti adesso avranno anche loro il Green Pass, altrimenti adesso non potranno più accedere.
Ma Green Pass, scusi, per i bambini sotto 12 anni glielo danno o no? Mi sembra di aver
adesso
letto di no.
Glielo daranno.
Ah, glielo daranno.
Una volta,
prof,
che
allora, vaccinati. Secondo lei può essere applicata qualche giorno fa, Draghi, quando ha imposto il tampone ai cittadini dell'Unione Europea in ingresso in Italia, no? Ha detto, c'è poco da riflettere. su questa cosa, cioè questo c'è poco da riflettere, sono quattro parole. E può essere applicato anche questo fatto qua ai vaccini per...
secondo me sì, perché c'è poco da riflettere. Quando io ti ho detto questo numero, 843 su 100.000, ricordiamoci che il numero al di sopra dei quali non è più possibile fare il tracciamento e che segna l'allarme è 50 su 100.000. 843 cos'è? Quante volte è? 17 volte tanto. Quindi cosa c'è da discutere su un numero così? E il Veneto è messo peggio di tutti gli altri, tra l'altro. Quindi,
Cara prof, dai, veniamo alla maturità. Veniamo alla maturità, dai, altro argomento.
Che salta fuori ogni giorno.
Esatto, esame scritto, ci sarà, non ci sarà e tutto.
Non hanno ancora deciso.
Non hanno ancora.
Io direi che per un verso o per l'altro decidano e facciano presto, perché non è possibile... vabbè che tanto io i ragazzi devo prepararli lo stesso, devono imparare a scrivere, non è che devono imparare a scrivere per l'esame o devono imparare la tal materia tecnica per l'esame, certo. Devono impararla per uscire con delle competenze acquisite, però non è possibile che ancora a Natale non si sappia come viene fatto l'esame,
chiaro.
Non è possibile, quindi che si decida in
ogni
modo
caso
nell'altro.
Ho letto qualche parte anche per i ragazzi, no? Per imparare a costruire un discorso organico che non,
certo,
sia il linguaggio dei social o dei talk show, no? Questo qui è,
sì,
penso che sia il lavoro per loro.
C'è anche l'appello del presidente dell'Accademia della Crusca, professor Antonelli, che dice: insomma, non drammatizziamo troppo, cerchiamo di sdrammatizzare, facciamo, dice lui, un'operazione simpatia nel confronto dei compiti scritti per i ragazzi. Chiediamoci come mai c'è questa paura, questa ansia verso lo scritto da sempre. E cerchiamo di agire su quello, cioè rendiamo più empatici i testi che presentiamo loro, facciamo e disfacciamo i testi poetici con loro, quelli dei grandi autori,
sì, è vero.
E cerchiamo di capire come hanno fatto costruirli, interpretiamoli, lasciamo libera l'interpretazione dei ragazzi, che tra l'altro sui testi poetici, che sono argomenti, la poesia che tocca il sentimento, tocchiamo le corde più sensibili dei nostri adolescenti.
Esatto.
Quindi li attiriamo.
Ho una frase molto bella sulle poesie che adesso non me la ricordo, poi da qualche parte l'avevo.
Devi studiare di più.
Devo studiare di più, però vedi, me la ricordo, e c'è una frase molto bella, vabbè. No, anche perché, ecco, ok, lasciare anche da parte i social per un po', rispettiamo pure maggiormente l'ambiente, perché voglio dire, i social, ma i computer in generale, adesso si parla anche dei grandi cloud, si parla, no? Di Microsoft, eccetera, i server consumano un sacco di energia, quindi
mettono l'anidride carbonica alla
grande.
E sì,
mica pensiamo che, voglio dire, leggere un libro a meno che non dobbiamo accendere la luce per leggerlo, ma insomma, se no non consumiamo niente, insomma.
Sì, è stato anche il ministro Cingolani che, rivolgendosi ai ragazzi, ha detto, è il ministro della transizione ecologica, fate una riflessione sul fatto che l'uso della rete, con i suoi 4 miliardi di utenti, è praticamente, sarebbe la quarta, mettendo assieme come se fosse una nazione, quarta,
sì,
nella produzione di energia carbonica.
Hai capito.
L'usare la rete, se per fare un paragone, tanti dicono, per carità, gli aerei non usiamo più, inquinano, eccetera, ma un aereo ha del totale dell'anidride carbonica che viene emessa il 2%, la rete con i cloud e i server il 4% circa.
E quindi,
tra l'altro, su questi dati, questo l'ha detto Cingolani, no? Quindi pensate che quando mandate una fotografia buttate fuori 4 grammi di anidride carbonica, se invece mandate solo un SMS è 0,014 grammi. È un'altra di quelle cose che i ragazzi, che adesso con i Friday for Future, con Greta eccetera, tengono al non inquinamento, potrebbero anche pensare di mettere in atto, cioè non di non usare questi strumenti, di usarli sapendo e quindi usarlo con parsimonia.
Infatti, perché invece sullo scrivere, no, prof, ecco, quando scriviamo siamo costretti a riflettere, a interrogarci sull'ordine di pensiero, no? E anche, voglio dire, per i più piccoli, per esempio i bimbi, leggere una fiaba adesso, sotto Natale, che già li stimoliamo, vero? Si può fare fin da bambini, anzi è utile,
sì,
no?
Sì, la confidenza, l'abbiamo detto tante volte, la confidenza col libro, con lo strumento libro, e quindi se leggo poi scrivo, e se scrivo rileggo, è una cosa che si costruisce nei bambini ancora prima che sappiano parlare, tenendosi sulle ginocchia, sfogliando con loro quei libri cartonati, quelli adatti alla loro età, col dito indicandogli le figure, e loro sono attentissimi nel seguire. Guardateli come con gli occhi cercano di interpretare quello che vedono. Prendono confidenza con uno strumento che non diventa l'odiato strumento di studio, come è stato per te per questi 11 anni, per cui ci sono stati i risultati che ci sono stati, ma diventa un amico, un oggetto di piacere.
È un oggetto di piacere, potrebbe essere anche i famosi giochi in scatola, però tipo i Lego, queste cose qui, perché insomma... Allora, io guardo
Lego
le pubblicità,
sono costruzioni.
Io vedo le pubblicità televisive, no? Telefonini, ma no, non vedo manco una pubblicità. Noi
abbiamo
un trenino, il Monopoli.
Parliamo di giocattoli e di regali.
Infatti,
allora,
giocattoli,
sì.
O no?
Di giocattoli, abbiamo detto i libri come regali di Natale, pensiamo anche un pochino a questo per chi può permetterseli, speriamo tutti possano. I giochi in scatola, quelli dove, non so, l'ultimo che ho visto è Ticket to Ride. Allora, è una mappa dell'Europa con le varie capitali, ci sono delle tratte ferroviarie, tu a seconda di dove devi andare, devi costruirti un percorso, devi conquistare una certa tratta che gli altri cercano. Intanto cosa fai? A parte che attivi la costruzione di strategie nel tuo cervello, ma anche impari la geografia europea. E poi giochi assieme rispettando delle regole. Pensa a quante cose positive. Poi ci sono i giochi di costruzioni, Lego, i giochi che servono tantissimo e vengono purtroppo fatti solo dai maschietti, bisognerebbe li facessero anche le bimbe, che poi hanno carenze nei concetti spaziali, per sviluppare questi concetti spaziali. Poi ci sono i giochi di carte da fare in compagnia con la famiglia o con i fratelli o con gli amici, che adesso ce ne sono di simpaticissimi.
Giocare a carte è bellissimo, cioè in famiglia.
Io
trovo che ci sia molto di più delle tradizioni del sud. Io mi ricordo quei pochi Natali che passavo a Roma quando ero bambino. C'erano delle tavolate, adesso vabbè, ok, però insomma delle tavolate enormi dove si trova fra parenti, amici e tutto quanto, no?
Sì, adesso,
cioè, quanti messaggini ci mandiamo per Natale?
No,
non so lei, ma io li guardo. Li guardo un po', sennò sarei tutto il tempo a rispondere ai messaggi, insomma.
No, è meglio piuttosto che 100 messaggi magari vedersi una volta, o farsi una telefonata a voce.
Vero.
E poi ci sono i regali solidali, cioè enti benefici vari che ti mandano ad esempio il pupazzetto dell'orso del Polo Nord da salvare, ma contemporaneamente chi regala fa sapere al bambino che ha anche versato una certa somma per la salvaguardia di una certa specie di animali o per fare un'adozione a distanza di un bimbo. Così il bambino impara anche un'altra cosa, oltre che il fatto che bisogna proteggere questo e quello. Impara che rinuncia a una parte di regalo, magari al pupazzetto più grosso, però sta facendo qualcosa di solidale e utile.
Anche perché, prof, di figli ne nascono sempre di meno.
Oh, mamma mia.
E quanto mai ci sarebbe bisogno, invece se ne fanno sempre di meno, insomma.
Sì, specie la natalità è crollata, tra l'altro, con dei picchi clamorosi, tipo il 15% in meno mesi della pandemia.
Certo.
E la fertilità delle donne è calata, lo stesso anche quella. 1,24 figli a donna contro l'1,4 che erano prima nel 95.
Poi dell'aspetto religioso mi sembra che il 40% dei figli nascono anche da coppie che non sono sposate, quindi questo, cioè,
questo
il valore del nucleo familiare, ripeto, al di là dell'aspetto religioso,
che stiano assieme non importa,
però
sì,
infatti. Vabbè, però mamma mia, manca un minuto, compiti per le vacanze?
No, siccome le vacanze saranno lunghe, un po' di esercitazione, di letture di libri, così sì. È un periodo sereno che serva anche a fermare un pochino i contatti scolastici che stanno preoccupando tanto, mandando in quarantena classe intera.
Andiamo in montagna, andiamo a sciare, andiamo a vedere qualsiasi cosa, a passeggiare nel bosco e quant'altro, prof. Tanti auguri, grazie, veramente grazie. Grazie di cuore per questo anno. Beh, dai, la prima parte di questo anno scolastico è andata bene, l'ultima parte del precedente l'abbiamo fatta andare come tutti in DAD. Speriamo di rivederci in presenza nel 2022.
Ok, questa è stata una speranza assoluta da condividere, e speriamo che ci siano ancora i nostri ascoltatori, a cui facciamo gli auguri di buone serene feste e a risentirci.
Grazie prof, tanti auguri.